grosso documento, un cammino che continua dopo Reggio Calabria, ecco, che è il documento finale della settimana sociale di Reggio Calabria, della 46ª settimana sociale dei cattolici italiani. Ecco, volevo dire questo, innanzitutto un inquadramento storico. Da oltre 100 anni le settimane sociali dei cattolici italiani hanno accompagnato l'elaborazione teorica ispirata al magistero sociale della Chiesa e la realizzazione pratica delle tante opere nate dalla fantasia della carità del movimento cattolico. Come sapete, la prima settimana sociale si è tenuta a Pistoia nel settembre del 1907, Pistoia e Pisa, e ha avuto poi fra i temi principali movimento cattolico e azione sociale. Questo perché? Per dire come le settimane sociali, ecco, nella misura in cui rimangono, diciamo, una trattazione teorica e non fanno scaturire un movimento, rischiano di essere lettera morta. E in questo senso un segnale lo diede quasi subito Don Luigi Sturzo. Don Luigi Sturzo partecipò alla seconda settimana sociale che si tenne a Palermo nel 1908, nella quale trattò il tema dell'autonomia comunale. E quegli però, pur riconoscendo che le settimane sociali volevano imprimere nuovo vigore al pensiero e allo sviluppo dottrinale dei cattolici, osservò che se si sarebbero limitate alla parte teorica, ecco, avrebbero trasformato i dibattiti nei congressi in corsi di istruzione. Ecco, in realtà qual è il rischio e qual è stato il rischio delle settimane sociali? Quello di aver elaborato una serie di belle teorie, quello però di non passare mai dall'idea al fatto, per ripetere il titolo di un'opera sturziana. E questo mi pare importante, perché nella misura in cui la settimana sociale di Reggio Calabria rimane, ecco, negli atti che saranno pubblicati da recente, rimane nei documenti, non serve a nulla, o serve a poco. Quindi il problema è, ecco, di cercare poi di tradurla in pratica, e questo vi poi vedremo come. Ecco, ma la traduzione in pratica compete non al comitato, ma compete a tutti i cristiani. Ecco, le settimane sociali in questo lungo arco di tempo hanno oscillato fra le lezioni accademiche tenute da professori universitari, in gran parte provenienti dalla Cattolica, e le esperienze pratiche degli esponenti del movimento cattolico che volevano dare un taglio più popolare alle sessioni. In realtà Sturzo, dopo il 1908, partecipò a poche settimane sociali, leggeva gli atti, ma cercò di costruire una rete, ecco, di associazioni, di casse rurali, di giornali, eccetera, che portò poi nel 1919 alla fondazione del Partito Popolare Italiano. E il Partito Popolare Italiano ebbe un grave deficit, perché a quel tempo potevano votare solo gli uomini. Sturzo mise nel programma, questo bisogna rivendicarlo, il voto alle donne, mentre i socialisti erano contrari perché pensavano che il voto alle donne avrebbe favorito i cattolici. Certamente, se le donne avessero votato nel 19, probabilmente il fascismo non sarebbe venuto, perché il Partito Popolare, da 100 deputati, ne avrebbe preso almeno 200 e forse di più di 200. Quindi questa è stata. Detto questo, ecco, come si è svolta, ecco, da che cosa è scaturito questo documento? E da che cosa è scaturita la scelta di un'agenda per l'Italia nelle settimane sociali? Ecco, diciamo, le altre volte era il comitato scientifico che si riuniva, sceglieva il tema e poi lo proponeva a tutti, temi anche interessanti. Noi abbiamo scelto un'altra strada, lunga ma feconda. La strada qual è stata? Per più di un anno abbiamo girato l'Italia per ascoltare economisti, ascoltare la gente, ascoltare le diocesi, ascoltare anche alcuni uomini politici. Ecco, non ci sono giornalisti, posso dirlo. Noi abbiamo fatto tre incontri riservati per persone impegnate in politica, proprio riservati, nel senso che la stampa non ha dato mai, e noi volevamo che la stampa non desse a questo qui risalto, in cui abbiamo trovato persone che provenienti da diversi fronti, che si sono confrontate, diciamo, in modo franco, ma anche in modo sereno. E abbiamo visto la differenza del confronto fra le stesse persone in televisione, dove sono obbligate per motivi di scenografia a litigare fra di loro, invece poi a discutere in modo franco su argomenti concreti. Queste persone ci avevano chiesto di poter continuare questi incontri, però da parte della segreteria della CEI ci è stato detto che non era nostro compito e noi ci siamo tirati indietro, ecco, perché non vogliamo, diciamo, invadere il campo degli altri, però diciamo perché questi ci avevano chiesto di poter continuare, e d'altra parte, cioè, ognuno deve fare il suo lavoro, questo forse non competeva al comitato. Quindi abbiamo coinvolto diocesi, associazioni ecclesiali, diverse realtà del mondo sociale ed economico. Io ricordo, per esempio, ho fatto un incontro alla Cattolica con una decina di economisti venuti dalle varie università italiane, eccetera. Alla fine da questo è derivato prima il documento che è stato discusso al convegno e poi alla fine questo documento finale. In questo documento finale, ecco, ci sono tre parole chiave: unità, responsabilità e speranza. Lo potete vedere al numero 3, piuttosto, ecco, sarebbe opportuno che il documento venisse diffuso e conosciuto, perché altrimenti, ecco, quindi ripeto, unità, responsabilità e speranza. L'unità è nata dalla meraviglia provata quando nei momenti assembleari e nelle sessioni di studio ci siamo reciprocamente testimoniati, abbiamo scritto dedizione appassionata e competenze personali, la vitalità delle chiese locali, il loro faticoso e attivo sperato. Cioè, è stata un'esperienza magnifica per chi ha partecipato. Un'esperienza alla quale per la prima volta abbiamo voluto invitare, oltre i delegati diocesani, 200 giovani. Perché, ecco, pensiamo che appunto sono soprattutto i giovani che devono portare avanti questo discorso. E abbiamo visto, ecco, anche da parte dei giovani molti interventi, ecco, veramente maturi. Abbiamo visto dei confronti dialettici, eccetera. Ecco, quindi c'è stato un ampio spazio per la discussione fra cattolici che vogliono concorrere al bene comune, rendendo pubblicamente ragione della fecondità in campo sociale della propria fede. C'è stato anche, hanno partecipato parecchi politici, però, ecco, la regola che abbiamo dato è questa: voi potete partecipare a condizione che siete come gli altri, potete parlare 3 minuti come gli altri, come parliamo noi vescovi, 3 minuti. Se volete venire, va bene, ma noi non facciamo da scenario a nessun politico che vuole fargli fare la passerella. A questo punto alcuni hanno scelto di venire, altri non sono venuti perché era stata diffusa la voce, ecco, che, ecco, in fondo era il documento, era un documento, ecco, che favoriva una certa parte politica e non l'altra, cosa non vera, perché noi abbiamo cercato di confrontarci con tutti. Quindi
non hanno partecipato ai gruppi di lavoro?
No, hanno partecipato.
Ma io ho visto solo alla fase del...
No, hanno partecipato.
Alcuni sono rimasti.
Io posso dirle, siccome da membro del comitato ho girato varie cose, ho sentito vari interventi, però pochi, cioè nel senso...
No, di più la sera.
Sì, va bene, ma siamo questi dai politici. Va bene, però hanno partecipato, alcuni sono intervenuti, eccetera. Allora, ecco, io vorrei, diciamo, riprendere il discorso che è stato fatto, ecco, da Gentili, ecco, sul problema dell'unità dei cattolici e sul pluralismo dei cattolici, che è un tema lungo, un tema che risale, perché voi ricordate, ecco, l'opera dei congressi era, ecco, un'opera che riuniva tutte le opere cattoliche e tutte le varie tendenze, però, ecco, diciamo, questa unità era un po', diciamo, imposta dall'alto, fittizia, e quindi è successo che nel 1903 questa unità si è dissolta sotto l'organizzazione dell'opera dei congressi. Dei congressi, perché c'era la grossa spaccatura fra i conservatori cattolici e i democratici cristiani. Quindi questa spaccatura c'è stata sempre. Ecco, e lì in realtà, ecco, si è pensato, era inutile, ecco, volere così che ognuno rinunziasse alle proprie cose, però allora a questo punto poi la Chiesa ha trovato altri strumenti, ha trovato le settimane sociali, ha trovato l'Unione Popolare, altri strumenti, però strumenti in qualche modo unitari. Questo non significa che si è creato uno strumento partitico, però sono creati degli strumenti di confronto, perché, ecco, l'unità fra i cattolici, che innanzitutto scaturisce dalla comunione ecclesiale, è un'unità, ecco, innanzitutto sul piano culturale, che poi può tradursi anche in unità politica, ecco, in certi casi più forti, in certi casi più deboli, perché capite che nel campo politico ci muoviamo nel campo del videtur, ci sembra, eccetera, non ci sono dommi di fede. E voglio citare, ecco, diciamo, a questo proposito, ecco, proprio nel dibattito che ci fu in quel tempo, una formula che girava in quegli anni e che Sturzo fa propria. Ecco, Sturzo diceva questo, lo scrive in diversi articoli: in necessari sunitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. E vi leggo una citazione di Sturzo del 1903, proprio quando fu sciolta l'opera dei congressi. Diceva: per il nostro movimento cattolico l'innecessari si è quanto prescrive il Papa. Quindi possiamo dire noi oggi i principi, le questioni non negoziabili. L'indubis è il tutto quanto in migliaia di vie e in un largo mondo di lavoro è lasciato alla nostra mente e alla nostra volontà. Quindi Sturzo auspicava il dibattito più libero in campo cattolico. L'in omnibus sono tutti i contatti e gli urti che nelle diversità di pensare e di volere possono esservi fra gli uomini, uniti e organizzati, stretti in vincoli fraterni e ragioni sociali. Cioè, anche se si discute animatamente, si hanno idee diverse, però bisogna farlo nella carità. E aggiungeva: ebbene, fra l'ubbidienza e la carità resta largo campo alla libertà in tutto quello che è opinabile. Lasciateci liberi, liberi senza scomuniche, senza imposizioni, senza militarizzazioni, senza proscrizioni, libero nel desiderio ardente di fare il bene e di arrivare alla meta. Quindi la nostra vuole essere uno spazio di libertà in cui ognuno liberamente, anche diciamo con idee diverse nella soluzione di alcuni problemi, si confronta però con gli altri nella carità. Quindi la prima cosa è l'unità, la seconda è la speranza, e su questo non mi soffermo, la terza è la responsabilità. Allora, si è trattato di un importante evento ecclesiale, un evento di fede pensata, culturalmente significativa, in un clima di ascolto reciproco, in una dialettica costruttiva e fraterna, nella ricerca della verità e nella carità. Poi un evento di fede celebrata, animato dall'ascolto della parola di Dio, che ha avuto il suo culmine nella celebrazione dell'Eucaristia, forza propulsiva di ogni giornata di lavoro. E i momenti di preghiera non erano dei riempitivi, ma erano, diciamo, il punto forte da cui si partiva e a cui si arrivava. Fra l'altro siamo stati affiancati in questo lavoro, ecco, dalle suore di clausura dei monasteri di tutta Italia, a cui abbiamo scritto chiedendo che ci sostenessero nella preghiera. Quindi l'importanza della preghiera. Daniel Luschi ha scritto un libro, L'Oraison Problème Politique, cioè, ecco, la preghiera è fondamentale, la spiritualità è fondamentale, ecco, perché altrimenti rischiamo, ecco, di appunto, diciamo, o fare, organizzare delle cose a cui manca l'anima. Poi un evento di fede condivisa, che si è fatta con divisione, con responsabilità, partecipazione. Un evento di fede testimoniata, perché chi è stato presente, ricordate che l'ultimo giorno abbiamo voluto puntare sulle esperienze, abbiamo voluto far vedere come la dottrina sociale della Chiesa, se non si traduce in esperienze, non serve a nulla. E quindi sono state esperienze in diretta, esperienze filmate, che hanno fatto vedere come è possibile un modo nuovo di affrontare la realtà a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, in tutti i campi, al sud come al nord. Allora, la settimana sociale ha dimostrato la natura popolare del cattolicesimo italiano, che domanda il coinvolgimento dell'intero popolo di Dio, evitando forme di elitarismo e mirando a creare un'efficace opinione pubblica nella Chiesa. Anche se dobbiamo dire che la grande stampa, la grande televisione non ha dato spazio per nulla. Cioè, il primo giorno dell'inaugurazione, con la presenza di Bagnasco, col messaggio del Presidente della Repubblica, il TG1 ha dato la notizia in 17 secondi come sesta ultima notizia. Tanto che appunto a me un parlamentare mi disse, io non ero presente, pensavo così, ho visto, rimasto così. Poi c'è stato, i grandi giornali non se ne sono occupati, partire dal Corriere della Sera, eccetera, perché mancando lo scontro, ecco, per loro non c'è, ecco, diciamo, così, il materiale così. Cioè, ecco, però, diciamo, devo dire, ecco, allora è importante però che c'è stata una partecipazione, e poi è stato ripreso da molti settimanali diocesani, eccetera, che molte volte fanno più opinione, ecco, dei grandi giornali, perché noi pensiamo che l'opinione la fanno i grandi giornali, ma invece i mali diocesani, che sono diffusi in tutto il territorio, dal punto di vista di lettori, hanno un numero maggiore. Però questo non si dice, non si deve dire, anzi si fa di tutto per cercare, ecco, di mortificare la libertà dei settimanali diocesani. Proprio questi giorni a Rimini ho incontrato io i dirigenti della FISC, che mi dicono la difficoltà che hanno di poter continuare, ecco, questa libertà di espressione che riguarda il popolo. Va bene, questa fra parentesi. Evidentemente noi, nel fare questi documenti, ci siamo ispirati innanzitutto alla dottrina sociale della Chiesa, al magistero soprattutto del Papa, ecco, ci siamo ispirati all'enciclica Caritas in Veritate, ci siamo ispirati al documento Chiesa Italiana in Mezzogiorno, abbiamo tenuti presenti. È stato interessante il messaggio del Papa Benedetto XVI, ecco, che ha detto che occorre andare alla radice culturale dei problemi, ecco, che si manifestano particolarmente nella crisi demografica, che significa che l'Italia non guarda al futuro, nella difficoltà a valorizzare pienamente il ruolo delle donne, nella fatica di tanti adulti a porsi come educatori. Bene, i temi che il Papa focalizza sono tre: la famiglia, la vita nella sua totalità, il bene comune. A proposito, ecco, non ci sono giornalisti, ecco, noi stiamo lavorando a scegliere il tema della prossima settimana sociale. Ecco, probabilmente, se poi la CEI approverà, perché noi proponiamo, poi è il Consiglio Permanente che approva, il tema sarà la famiglia. Ma la famiglia vista negli aspetti pratici, concreti, quindi famiglia, educazione, famiglia, economia, famiglia e fisco, cioè vogliamo affrontare questi problemi perché riteniamo che, ecco, la famiglia, ecco, sia centrale, ecco, non solo a livello teologico ma anche a livello sociale, se vogliamo, ecco, costruire un futuro nuovo per la nostra società. Però questo qui vi chiedo per cortesia di non domani di non andarla a dichiarare, che altrimenti bruciate il tema. Però siccome siamo fra amici, diciamo, possiamo parlare della professione libera, ritengo che questo tema, e su questo noi vorremmo confrontarci con la base, come abbiamo fatto, ecco, nel precedente corso. Allora, uno degli argomenti, uno dei leitmotiv che è comparso in tutti i documenti è il problema della formazione, perché non possiamo avere dei soggetti nuovi senza una formazione. Formazione in tutti i campi, a partire dalla formazione biblica teologica alla formazione sociale, alla formazione economica e politica ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, un tema che è stato tenuto presente è stata l'emergenza educativa, la sfida educativa, ecco, che costituisce una delle prime emergenze del nostro Paese. E in questo senso, ecco, questo il tema della settimana sociale è stato declinato in, diciamo, col tema, col decennio della Chiesa italiana sull'educazione. Su questo ha pubblicato il documento La vita buona del Vangelo. Allora, voi sapete, ecco, innanzitutto abbiamo messo noi l'accento sui soggetti vitali, cioè piuttosto che i problemi sono i soggetti, perché se noi solleviamo dei problemi però mancano i soggetti che li mettono in pratica, non abbiamo concluso nulla. Quindi soggetti che hanno la forza di accettare queste sfide sono capaci di essere minoranze creative che generano speranze. Quindi persone, per richiamarmi ai cinque temi, con capacità di lavoro e intrapresa, persone adulte che accolgono con entusiasmo la vocazione a coinvolgersi nell'avventura educativa, soprattutto genitori, insegnanti, animatori di associazioni, persone immigrate che arricchiscono il nostro paese con i loro talenti, giovani che studiano e che fanno ricerca e che hanno la voglia di crescere e far progredire il paese, persone impegnate nel tentativo di un'innovazione politica generata dall'amore al bene comune. Ecco, allora il documento finale proprio auspica una ripresa ad opera di molti soggetti, ai quali occorre chiedere ancora, dando in cambio maggiore libertà, non assenza di regole, ma meno regole e migliori, al numero 12 si dice. Bene, il documento preparatorio si conclude con l'affermazione che l'amore e la speranza che orientano la visione e sostengono l'esercizio della responsabilità per il bene comune sono da noi continuamente ravvivate nell'Eucaristia, sacramento della Chiesa. Non si tratta di un fervorino di circostanze, ma della convinzione profonda che l'Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana e che la mistica del sacramento, come ha affermato Benedetto XVI, ha un carattere sociale. Partecipando all'Eucaristia, si dice al numero 36, siamo abilitati e invitati a vivere tutta la nostra vita secondo il progetto di vita personale e sociale di Gesù. Con radicale realismo, l'Eucaristia dice che la carità è l'orientamento di coloro che sono lasciati attrarre da Cristo. Ciò significa anche comprendere e servire il bene comune in qualsiasi condizione, tempo e frangente, esercitando quel discernimento ecclesiale attraverso cui la carità si arricchisce di conoscenze. Fra l'altro voi sapete che questo tema verrà ripreso al congresso eucaristico di Verona, dove abbiamo insistito che la dimensione
che sarà seguito dal festival di Verona,
che ecco, per cui per esempio ci sarà una riunione di Reti in Opera. Io per esempio celebrerò una messa a Senigallia proprio sul tema Eucaristia e socialità. Sono vari, questi temi vengono affrontati perché abbiamo ritenuto che l'Eucaristia non può essere rinchiusa nell'intimità di quattro mura di una chiesa, ma l'Eucaristia è un sacramento sociale. Questo voglio. Allora, a questo punto, che fare? Che fare? Ecco, noi avevamo chiesto alla segreteria della CEI di poter continuare proprio prendendo noi l'iniziativa a incontrare le varie realtà che avevamo incontrate. Ci hanno stoppati dicendo: no, voi avete finito il vostro compito, allora voi, se le diocesi, le associazioni vi invitano, potete andare, però non potete prendere l'iniziativa di andare. Vabbè, noi ci siamo fermati, ci teniamo il nostro compito. Allora, è importante, diciamo, allora impegnarsi, perché dobbiamo constatare che scarso è l'impegno dei cattolici a volersi spendere nella sfera politica e pubblica per trasformare idee e valori in prassi, anche se dobbiamo dire che la politica è stato uno dei cinque temi, ci sono stati altri temi più importanti. Allora, questa settimana non ha voluto offrire ricette da usare subito, ma una serie di indicazioni e testimonianze che danno la percezione della fattibilità di percorrere vie istituzionali orientate alla fede cristiana. Quindi il nostro compito è quello di generare delle iniziative in grado di rendere ragione dei risultati raggiunti almeno nei singoli territori diocesani. E il festival, ecco, vuole essere una risposta a questa sfida. Sulla scorta degli incontri preparatori, noi come comitato auspichiamo che gli incontri di attuazione e verifica a livello locale potrebbero dare maggiore incisività, visibilità e voce a un mondo cattolico in fermento. Già parecchie diocesi ci hanno invitato, fra l'altro anche come comitato adesso siamo stati autorizzati a tenere alcuni seminari in alcune città, quindi il discorso continua e vorremmo che continuasse in preparazione anche alla prossima settimana sociale. Alcune proposte per proseguire il cammino del documento finale. Ecco, le domande fondamentali che dobbiamo porci sono queste: come i cattolici possono insieme significare una presenza significativa portatrice di speranza per contribuire responsabilmente al bene comune del Paese? Poi, come continuare il percorso nella pastorale ordinaria e intercettando la vita quotidiana? Ecco, l'agenda della settimana di Reggio Calabria invecchia e va rinnovata, offrendo piste di lavoro per il futuro, promuovendo agende locali che ne raccolgono le proposte e rilanciandole a livello locale. Mi pare che la diocesi di Firenze voglia fare proprio un'agenda proprio per Firenze, avviando luoghi di discernimento su temi quali lavoro, giovani, famiglia, partecipazione politica, e promuovendo anche iniziative nel territorio da parte di tutti i soggetti. Ecco, uno dei temi che è presente nel documento e sul quale io devo dire ho insistito, se devo dire il mio contributo a questo documento è stato sull'insistere su questo, e di questo vi ringrazio, perché l'esperienza di Spruzza, l'amicizia con Don Adriano mi ha aiutato a insistere su questo. Abbiamo detto rilanciare la dottrina sociale della Chiesa come dimensione costitutiva della pastorale ordinaria, della catechesi ordinaria, riportandola dentro la vita quotidiana delle diocesi e delle parrocchie, inserendo il suo approfondimento negli itinerari formativi dei seminari, dove spesso viene trascurata e si fanno tante materie, viene inserita nella morale sociale, ma spesso come appendice. Negli istituti e facoltà teologiche, nelle proposte formative alla vita consacrata, nella catechesi, nell'insegnamento della religione cattolica. Ecco, fra l'altro, un membro del comitato, una suora, sta seguendo una tesi di dottorato che sta verificando in che misura la dottrina sociale della Chiesa è presente nei testi di insegnamento alla religione. Ebbene, da questa verifica ancora in corso risulta che è quasi assente. Quindi, praticamente, noi abbiamo lo strumento che raggiunge, diciamo, in Sicilia il 98,5% dei giovani, al nord un po' di meno, in Toscana, soprattutto a Livorno, neanche il 50%, abbiamo questo strumento, però i giovani, ecco, non sanno cos'è la dottrina sociale della Chiesa. Ed sarebbe interessante poi verificare, perché non basta averlo nei manuali, ma nei manuali già c'è quasi nulla. Figuriamoci che cosa ci sarà se si facesse un'intervista ai giovani per vedere cosa conoscono la dottrina sociale della Chiesa, chissà cosa emergerebbe. Quindi organizzando momenti di discernimento e di verifica comunitaria. Quindi ringrazio Don Adriano, ringrazio voi, perché qui noi stiamo facendo una verifica comunitaria, un discernimento per rilanciare la dottrina sociale della Chiesa nei vari territori. Io a questo punto potrei fermarmi, ma vorrei, se ancora posso parlare, se non ho stancato, vedere un po' le cose principali dei vari punti. Il primo era intraprendere. Ecco, auspichiamo una nuova cultura partecipativa che superi antiquate contrapposizioni, abbiamo detto, attui forme di responsabilità sociale, sostenere iniziative che promuovono fra i giovani la formazione della cultura del lavoro, dando spazio alla cooperazione. Perché questo è drammatico soprattutto al sud, in cui al posto della cultura del lavoro c'è la cultura dell'impiego, che sia statale o che sia la Fiat o che sia l'Eni. Ora questo sta crollando, invece con una cultura del lavoro, una cultura dell'intraprendere, una cultura della cooperazione, una cooperazione vera, non fasulla, soltanto per prendersi i contributi e poi, ecco, mancando lo spirito della cooperazione, in questo senso. Poi rilanciare il progetto Policoro per realizzare solidarietà concreta fra il nord e il sud del paese, per dare un'opportunità alle nuove generazioni di scoprire con un impegno personale il rischio di intraprendere. Dedicare maggiore attenzione alle tematiche ambientali e a quelle della sostenibilità, senza dimenticare l'ecologia umana dell'uomo stesso, perché rischiamo, ecco, c'è un rischio di un ecologismo che poi sopprima l'uomo, cioè l'unico intruso diventa l'uomo. Far sì che il lavoro non contraddica le logiche della famiglia, ma le sostenga e le rafforzi. Ribadire, questo qui devo dire, diciamo, partecipato io a questo gruppo, ecco, una chiara condanna dell'evasione fiscale come colpa grave dal punto di vista etico-morale, perché è contraria al bene comune. L'ha dichiarato anche il Cardinale Bagnasco alcuni giorni fa. Secondo, educare per crescere. Allora, che cosa proponiamo? Ecco, proponiamo, ecco, di diciamo, dare una risposta alla fragilità degli adulti, alla diciamo, difficoltà delle scuole, ecco, cercando di promuovere, ecco, di aiutare i genitori, gli insegnanti a riscoprire la loro missione, la loro vocazione. E poi il rilancio delle associazioni, che costituiscono un fatto e un luogo fondamentale in cui i ragazzi possono sperimentarsi assumendo responsabilità e scoprendo le proprie capacità. E poi un impegno per i media. Ecco, sottolineare la centralità del tema dell'educazione, avviare percorsi formativi di accompagnamento per sostenere la responsabilità educativa degli adulti ed in particolare dei genitori, con iniziative pastorali specificamente dedicate agli adulti, rispettose delle loro esigenze e dei loro tempi di vita. Ribadire l'importanza della funzione pubblica della scuola, sia statale sia paritaria, e dei corsi di formazione professionale che offrono opportunità al lavoro per i giovani. E noi sappiamo i problemi che sta attraversando in questo momento la scuola paritaria. C'è stato un documento dell'Episcopato Veneto, quello di qualche giorno fa, sappiamo le difficoltà che sta attraversando la formazione professionale, almeno in alcune regioni. Ecco, e qui invece la formazione professionale vera, non fasulla, è importante, perché, ecco, recuperando anche il valore del lavoro manuale, l'ha ricordato il Cardinale Bagnasco all'assemblea della CEI, perché il rischio è che noi creiamo tante persone super specializzate e poi queste persone non trovano lavoro. E il lavoro manuale, che fa parte del patrimonio, della dottrina sociale della Chiesa, della tradizione della Chiesa. Pensiamo che chi ha ripreso l'Europa dopo il crollo dell'Impero Romano sono stati i benedettini con l'ora e con la bora. E il lavoro manuale era obbligatorio per i benedettini e per tutti, quindi il lavoro anche manuale. Ecco, poi attivare alleanze educative, ecco, e invitare le partecipazioni a patti territoriali dove ci sia il confronto fra scuola, famiglia, enti e associazioni del territorio. Poi valorizzare con opportune iniziative l'associazionismo soprattutto giovanile, e qui abbiamo i giovani del movimento, diciamo, studenti cattolici. Poi recuperare la funzione formativa del servizio civile volontario. E ancora, ecco, rispondere con opportune iniziative all'appello di Benedetto XVI il 7 settembre 2008 a Cagliari, ripetuto poi in varie circostanze, ripreso dal Cardinal Bagnasco. Cardinal Bagnasco ha detto: sogno una generazione di cattolici. Io ho detto in un'assemblea, ecco, bisogna passare dal sogno alla realtà, fino a quando rimaniamo a sognare, ecco, saremo dei sognatori, bisogna passare alla realtà. Ecco, ecco, il Papa diceva: il mondo del lavoro, quindi non solo della politica, il mondo del lavoro, dell'economia e della politica necessita di una nuova generazione di laici cristiani impegnati, capaci di cercare con competenza e rigore morale soluzioni di sviluppo sostenibile. Questo è un programma che il Papa ci ha dato, un programma che dobbiamo realizzare. È importante allora rilanciare scuole, laboratori di formazione e cultura politica come spazi in cui approfondire la dimensione spirituale e la motivazione profonda che deve animare l'impegno politico dei cattolici, oggi percepito come particolarmente urgente e storicamente necessario. Le scuole di formazione politica non possono essere palestre asettiche dove si fa solo teoria, ma scuole laboratorio in cui ci sia un accompagnamento a livello spirituale, culturale e pratico per la promozione di coscienze cristiane mature, capaci di assunzioni di responsabilità nella costruzione del bene comune e dove ci si impegna concretamente in una logica di vera continuità fra fede e vita. Poi favorire dei forum di discernimento comunitario che realizzino un confronto franco, sereno e costruttivo con l'intento di trovare soluzioni ai problemi del paese e dei nostri territori con motivazioni ispirate alla fede illuminata dalla dottrina sociale della Chiesa. Ecco, poi gli altri temi sono includere nuove presenze, quindi specifici percorsi per l'esercizio della cittadinanza agli immigrati, ecco, tutela dei diritti, poi promozione della socialità, del dialogo ecumenico interreligioso, rendere protagonisti i giovani immigrati. Poi quarto, slegare la mobilità sociale, legare e slegare. Ecco, la comunità e le aggregazioni ecclesiali sono chiamate a proporre un approccio vocazionale alle scelte di studio e di lavoro e a rimanere un punto di riferimento per i giovani che si spostano per motivi di studio e di lavoro. È importante che uno capisca che facendo l'imprenditore, facendo l'operaio, facendo il sindacalista, risponde a una vocazione. Ecco, a un giovane dopo il liceo bisogna dire: ma qual è la tua vocazione? Il Signore che cosa vuole da te? Non perché si deve fare necessariamente prete o suore, ma perché, ecco, in tutto quello che fa sa di rispondere al Signore. Ieri sono rimasto molto colpito, ieri sera, ascoltando il fratello di quel di pakistano che è stato ucciso. È stato ucciso il difensore dei deboli, il difensore delle comunità, diciamo, minoranze. Ebbene, questo qui nel suo testamento diceva: io quello che faccio lo faccio perché voglio fare quello che vuole Gesù e voglio stare ai piedi della croce di Gesù. Questo difendeva i diritti, veramente un'ispirazione fortissima. Allora è importante concepire qualunque lavoro, dal più umile al più alto, come risposta a una vocazione. E poi ribadire la necessità di prendersi cura dell'università italiana per sostenere con forza il suo contributo alla vita del paese attraverso un'adeguata valorizzazione della ricerca, mettendo in evidenza l'importanza di un legame diverso e comunque più stretto fra scuola e formazione professionale e università, e operare perché diminuisca la distanza fra università e mondo del lavoro. Quindi, completare la transizione istituzionale. Ecco, significa innanzitutto mettere a fuoco la democrazia interna dei partiti, dei sindacati, prevedendo la pubblicità dei loro bilanci e regole certe di democrazia interna. Poi, quando alle leggi elettorali a tutti i livelli occorre dare all'elettore un reale potere di scelta e di controllo, bisogna anche affrontare la questione del numero dei mandati e della ineleggibilità di quanti hanno pendenze con la giustizia. Questo dice al numero 17. Noi non ci siamo voluti pronunziare, non era il nostro compito dire se bisogna fare una legge elettorale uninominale, maggioritaria, proporzionale, non compete a noi, sono cose tecniche. Però abbiamo voluto dire che ci deve essere un rapporto fra eletti e elettori, che l'elettore deve scegliere e controllare chi elegge. Poi ecco, sta alle persone competenti fare questo. Ecco, e poi si è parlato del problema della criminalità organizzata, della legalità e del federalismo. E si dice al numero 17, si può fare del federalismo una lotta agli sprechi, responsabilizzando chi ha potere decisionale in ordine alle spese ai cittadini e un controllo più deciso, oppure si può passare da un centralismo statale a un centralismo regionale, con il rischio di prevaricazione da parte di poteri non trasparenti. Questo già lo denunciava Sturzo, che diceva, ecco, dallo statalismo dello Stato c'è lo statalismo delle regioni o lo statalismo dei comuni, c'è la misura in cui non si rispetta la società civile. Si può fare del federalismo in modo diverso di pensare l'unità del paese, oppure sancire una frattura ancora più insanabile tra nord e sud. Quindi il federalismo può servire per, diciamo, aiutare tutta l'Italia a crescere assieme, o può servire per rompere, ecco, diciamo, ulteriormente, ecco, questa frattura insanabile fra nord e sud. Tra l'altro ieri l'onorevole Fassino, ecco, lamentava, ecco, era interessante come, ecco, in certe regioni le regioni cercano di assumere i ruoli dei comuni, mentre, ecco, l'ente più vicino ai cittadini è il comune. Quindi il fatto che lo denunciasse una persona che viene da una cultura di sinistra dicendo che bisogna rispettare il principio di sussidiarietà mi sembra importante. Allora si chiede di prestare maggiore attenzione, appunto, alla questione della democrazia interna. Poi si parla dell'importanza dei giovani, numero 18, il fatto che il convegno si è tenuto al sud e quindi l'importanza del sud, e di un cammino che continua. Quindi un cammino che continua verso e attraverso il congresso eucaristico di Ancona. Ecco, cogliere l'opportunità del congresso eucaristico nazionale di Ancona per diffondere il più possibile le conclusioni di Reggio Calabria nelle sessioni previste per il lavoro e la cittadinanza. E quindi io ho finito, volevo soltanto dire tutto questo senza dimenticare il senso e la cristiana consapevolezza che ogni risposta e ogni proposta decisiva per il bene dell'Italia trova la sua efficacia nella preghiera, nel rapporto con Dio, da cui scaturisce ogni bene, nell'esistenza cristianamente orientata. Per cui se stasera noi concludiamo con la messa, lo facciamo anche lì non per dare un contentino spirituale ai presenti, ma perché riteniamo che la messa, l'Eucaristia, sia fondamentale per il nostro impegno nell'economia, nella società, nella politica. Grazie.